Buonasera a tutti, sono le 20.05, ha inizio il Consiglio Comunale. Prego la segretaria di fare l'appello, grazie. Assente per motivi personali. Arriva più tardi. Assente per motivi di lavoro. Assente per motivi personali. Sì. Allora, passiamo alla nomina degli scrutatori. È arrivato anche Guazzini. Allora, Gorgeri e Scirè per la maggioranza, Fedi per le opposizioni. Allora, comunicazione del Presidente della Giunta, do la parola all'Assessore Logli per una comunicazione.
Sì, buonasera, questo mio intervento per dare comunicazione al Consiglio dell'avvenuta variazione apportata da parte della Giunta con la delibera numero 147 del 17 ottobre scorso.
Ci sono osservazioni? Allora, se non ci sono, la parola all'assessore Neri per un'altra comunicazione. Sì, avevo chiesto, ma avevo visto che lei voleva intervenire. Allora, prego, osservazione alla del consigliere Fedi.
Assessore, non si è capito bene a cosa si riferisce questa modifica.
Allora, la variazione di giunta, vi ho dato riferimenti, appunto, è la numero, lo ripeto, la 147 del 17 ottobre scorso, riguarda di approvare come previsto dal regolamento un prelievo che è stato effettuato, quindi con variazione per quanto riguarda il PEG, con variazione in base all'articolo 175 del TUEL, essendo una compensazione, come si legge anche all'interno del testo della delibera, per una compensazione fra macro aggregati di spesa corrente dello stesso programma all'interno della stessa missione. Quindi la deliberazione riguarda appunto una modifica fatta da parte della Giunta e che viene comunicata semplicemente al Consiglio senza una necessità di ratifica.
Bene, osservazioni ulteriori? A posto? Allora, la parola all'assessore Neri.
Sì, buonasera a tutti. Dunque, diciamo che questa è una comunicazione per, come avete visto, tutti i consiglieri avranno avuto quello che è il regolamento della Società della Salute. Come previsto dallo Statuto all'articolo 4, tutti i regolamenti devono essere trasmessi 30 giorni prima a tutti i consiglieri affinché si possano fare delle modifiche o delle obiezionamento prima appunto dell'assemblea. Quindi credo l'abbiate ricevuta tutti, questo era il comunicato. Grazie.
Bene, ci sono osservazioni su questo? Prego, al consigliere Polvani.
Assessore, scusi, ma verrà portata in commissione poi?
Bene, la possiamo andare avanti. Iniziamo dal punto 1. Interpellanza presentata dal gruppo consigliare Centrodestra Unito per Montale ad oggetto richiesta informazioni su atto di giunta richiesto all'unanimità con deliberazione del Consiglio Comunale 65 del 2 agosto 2018, avente come oggetto futuro dell'impianto di incenerimento di Montale e il nuovo piano regionale sui rifiuti e bonifiche. Illustra Fedi, prego, consigliere.
Grazie Presidente, vado a leggere l'interpellanza. Premesso e ricordato che nel corso del Consiglio Comunale del 2 agosto 2018 è stata discussa e approvata una mozione presentata da tutti i gruppi consigliari avente come oggetto futuro dell'impianto di incenerimento di Montale e il nuovo piano regionale sui rifiuti, che il Consiglio Comunale con l'approvazione di tale mozione impegnava la Giunta ad 1. Approvare una specifica deliberazione giuntale con cui l'amministrazione esprime definitivamente e indelebilmente la propria volontà di addivenire alla chiusura dell'impianto nel 2023, 2. Di presentare tale deliberazione anche all'approvazione del Consiglio Comunale, 3. Di trasmettere successivamente tale atto alla Giunta regionale e all'Ato Toscana Centro. Considerato che la Giunta regionale è prossima, o dovrebbe essere prossima, a redigere un nuovo piano regionale dei rifiuti, per cui, in ottemperanza agli impegni derivati dall'approvazione della mozione unitaria sopra ricordata, è indispensabile trasmettere alla Giunta regionale e all'Ato Toscana Centro una deliberazione approvata sia dalla Giunta che dal Consiglio Comunale, con la quale si manifesta definitivamente, come già detto prima, la volontà dell'amministrazione comunale di Montale a pervenire alla chiusura dell'impianto nel 2023. Accertato che alla data odierna non ci risulta che la Giunta abbia approvato nessuna deliberazione in merito, interpelliamo il signor Sindaco per sapere se la Giunta intende attenersi a quanto richiesto all'unanimità dal Consiglio Comunale con l'approvazione della mozione unitaria, approvando quella specifica deliberazione con cui esprime definitivamente e indelebilmente la propria volontà di addivenire alla chiusura dell'impianto nel 2023, per poi portare tale deliberazione all'approvazione del Consiglio Comunale, e in tal caso in quali tempi, oppure altrimenti per sopraggiunte disposizioni politiche, non intende ottemperare a quanto richiesto dal Consiglio Comunale. Una breve commento. Io confermo, noi confermiamo quanto riportato anche nelle mozioni presentate dal nostro gruppo e detto anche durante la discussione delle stesse, in quanto riteniamo difficile, se non impossibile, che l'impianto di Montale possa alla fine del 2023 essere dismesso, in quanto indispensabile, anche se non sufficiente, per raggiungere l'autosufficienza impiantistica e non solo per l'Ato Toscana Centro, ma per tutta la regione, nel caso si arrivasse ad un'unica pianificazione regionale dei rifiuti, superando la ristretta dimensione degli attuali ATO. Oltre alle deficienze impiantistiche regionali, ritengo che sia difficile che nel 2023 siano estinti i mutui e i debiti del CISSE, ma questo è un altro discorso. Ma a prescindere dalle nostre convinzioni, riteniamo indispensabile un intervento congiunto della Giunta e del Consiglio Comunale, e per questo ci siamo attivati a suo tempo insieme ad altri gruppi consigliari affinché il Consiglio Comunale approvasse la mozione unitaria richiamata nel testo dell'interpellanza. Ma ora, dopo 3 mesi che il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità e quindi anche con il voto favorevole del Sindaco e degli assessori questa mozione, con cui si impegna la Giunta ad approvare una specifica deliberazione in cui esprime in modo tassativo la propria volontà di chiudere l'impianto nel 2023, e dopo 3 mesi di questa delibera giuntale non c'è ancora traccia, qualche dubbio circa la reale volontà di questa amministrazione di agire secondo gli impegni stessi che essa si era autoimposta, perché l'aveva votato anche la Giunta, credo che sia legittima. Per questo chiediamo al Sindaco di conoscere le intenzioni della Giunta in merito, altrimenti dovremo pensare che questo rinvio sia dovuto a disposizioni politiche superiori. Grazie.
La parola al Sindaco.
Buonasera. Una risposta breve e sintetica, la mia, all'interpellanza presentata dal consigliere Fedi, perché abbiamo deliberato quanto approvato all'unanimità in Consiglio Comunale della mozione approvata sia dal gruppo di maggioranza sia della minoranza. Abbiamo deliberato di giunta, data 26 ottobre, una delibera dice di esprimere la volontà di addivenire alla chiusura dell'impianto del termovalorizzatore di via Valter Tobagi a Montale entro e non oltre la data di estinzione del mutuo e comunque non oltre il 31/12/2023. Di sottoporre al Consiglio Comunale la delibera e di inviare poi gli atti del Consiglio Comunale e della delibera stessa alla Giunta regionale e all'Alta Toscana Centro.
Finito? Sì. Beh, la parola allora al consigliere Fedi per la risposta.
Ringrazio e prendiamo atto ancora una volta che le nostre interpellanze, senza le nostre interpellanze su certi argomenti, come vedremo anche nella successiva interpellanza, non si muove. Sono utili le nostre interpellanze, grazie. Non sono perdita di tempo, sono soddisfatto, grazie.
Allora, passiamo ora al punto 2, interpellanza presentata dal gruppo consigliare Centrodestra Unito per Montale ad oggetto area ex cementificio di stazione. Richiesta delle motivazioni circa il mancato interessamento presso la curatela per la bonifica dell'amianto di tale area. Illustra sempre Fedi?
Sì, prego. Grazie. Premesso che a stazione di Montale si trova tra l'altro l'area industriale dell'ex cementificio che risulta essere chiuso da decenni. Salto qualche punto. Ricordato che il 18 settembre 2017 il nostro gruppo consigliare ha protocollato un'interpellanza con la quale chiedeva al sindaco se ed eventualmente quali provvedimenti intende adottare l'amministrazione comunale per evitare che tale area si degradi ulteriormente per eliminare il pericolo di dispersione di fibre d'amianto in atmosfera, tenuto conto che le lastre di Eternit che compongono i tetti di alcuni edifici dell'area sono rotte in più punti, che immediatamente dopo l'avvenuto protocollo di questa nostra interpellanza il responsabile dell'ufficio ambiente ha inviato al curatore dottor Ricci una comunicazione di avvio procedimento ai sensi della legge 241/1990 avente come oggetto azioni conseguenti alla valutazione dello stato delle coperture di cemento amianto. Che la risposta del dottor Ricci è arrivata il 2 ottobre ed è stata letta dal sindaco durante il consiglio comunale rispondendo alla nostra interpellanza. In questa risposta si fa, tra altro, riferimento ad una relazione commissionata dalla curatela alla società Palma Service SRL e a loro consegnata alla curatela il 6 agosto 2015, in cui sarebbe indicato in modo chiaro la necessità di provvedere alla bonifica del sito entro 3 anni, cioè entro agosto 2018, anche se suggeriva di rimuovere la copertura entro 12 mesi e che la curatela aveva già dato ad un tecnico di fiducia l'incarico di redigere il capitolato delle opere di bonifica da eseguire e l'individuazione della migliore ditta per l'esecuzione di tali lavori. Che tale lettera si conclude con l'impegno da parte della curatela di informare il Comune sulle opere da eseguire e sulle tempistiche previste. Visto che a settembre 2018, scaduti 3 anni in cui la curatela avrebbe dovuto bonificare il sito, constatato che non era stata effettuata nessun intervento, abbiamo nuovamente interpellato il sindaco, anche nella veste di assessore all'ambiente, con interpellanza protocollata il 6 settembre 2018, per sapere i motivi per cui la bonifica dell'area in oggetto di questa interrogazione non è stata ancora effettuata. B. Se la curatela ha provveduto ad informare il Comune di Montale sulle opere da eseguire e sulle tempistiche previste per tale bonifica, dopo che il tecnico incaricato dalla curatela aveva redatto il capitolato delle opere di bonifica e individuato la ditta per l'esecuzione dei lavori. C. Se l'amministrazione comunale intende prendere iniziative affinché la curatela provveda al bonifico dell'area e in tal caso quali. Che la risposta del sindaco e assessore all'ambiente è stata la seguente, tra altro ha detto che la curatela fallimentare non ha provveduto a tutt'oggi all'informativa sulle tempistiche della bonifica stessa. L'ufficio dei lavori pubblici ed ambiente ha sollecitato con una nota di riscontro puntuale tramite PEC alla curatela chiedendo riscontro in merito alla progettazione e alle tempistiche delle opere di bonifica stessa. Evidenziato che da settembre 2017 a settembre 2018, pur in assenza di una minima informazione da parte della curatela sulle opere da eseguire e sulle tempistiche previste, e in presenza di una comunicazione di avvio di procedimento che avrebbe potuto e forse dovuto portare ad un'ordinanza sindacale, l'amministrazione comunale non ha ritenuto necessario sollecitare la risposta e l'intervento che la curatela si era presa l'impegno di effettuare, che solo dopo la protocollazione della nostra interpellanza il responsabile dell'ufficio ambiente ha scritto alla curatela per sollecitare l'invio di quelle informazioni che la curatela stessa si era impegnata a inviare un anno prima. Accertato che l'amministrazione si è attivata presso la curatela sempre ed esclusivamente dopo la presentazione di interpellanze dal nostro gruppo consiliare, come se avesse interesse che il sito non fosse bonificato. Ritenuto che questo mancato interesse circa l'inquinamento derivante dallo stato delle coperture di amianto degli edifici presenti nell'area dell'ex cementificio non possa essere rubricato come una semplice dimenticanza, in quanto riteniamo che lo stato di quell'area sia stato, nel corso del corrente anno, spesso all'attenzione dell'amministrazione comunale se, come è scritto nel POC adottato, la stessa ha ritenuto necessario per creare le condizioni per risolvere la situazione di degrado urbanistico ed ambientale che interessa l'area dell'ex cementificio, prevedere l'acquisizione alla proprietà pubblica dell'area dell'area che interessa l'area dell'ex cementificio e di prevedere l'acquisizione per destinarla a verde o a parcheggi a servizio della frazione. A vecchiare ci si vede poco. Tramite la permuta con un'area a destinazione produttiva di proprietà comunale posta nella zona industriale all'intersezione tra via Guida Rossa e via Tobagi. Interpelliamo il signor Sindaco, nelle vesti anche di assessore all'ambiente, per sapere i reali motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale per un anno intero a non sollecitare la curatela ed inviare l'informativa sulle opere da eseguire e sulle tempistiche previste e soprattutto ad eseguire i lavori di bonifica, considerato che la curatela aveva già dato a settembre 2017 ad un tecnico di fiducia l'incarico di redigere il capitolato delle opere di bonifica da eseguire e l'individuazione della migliore ditta per l'esecuzione di tali lavori. Grazie.
Risponde il Sindaco.
Allora, in merito a questa interpellanza, come ricorderà il consigliere Fedi, la curatela aveva prodotto un documento, una relazione da parte di un'azienda che si occupa di bonifiche e in quella relazione si parlava di 3 anni e i 3 anni scadevano a settembre 2017.
Agosto, luglio.
I dati sono, mi sembra, quelli lì. L'ufficio ambiente ha provveduto all'avvio del procedimento chiedendo quanto prima alla curatela fallimentare dell'area che da tantissimi anni versa nello stato a cui tutti vediamo di produrre la documentazione necessaria. Trascorso il tempo, come ho avuto modo di riferire nel Consiglio Comunale scorso, la curatela non ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta ma anche l'avvio delle opere da fare e noi abbiamo sollecitato di nuovo. A tutt'oggi ancora non c'è risposta. Io ho chiesto tramite lettera all'ASL di fare una valutazione, una verifica affinché possa emettere un'ordinanza sulla base anche di disposizioni fatte dall'ASL, l'ufficio competente in materia anche per quanto riguarda l'area soggetta dell'interpellanza. Per cui appena arriva la relazione dell'ASL sullo stato dell'arte di manutenzione della copertura elettrica dell'immobile oggetto di interpellanza, provvederò a mettere un'ordinanza riguardo anche alle tempistiche che l'ASL stessa dà. Per cui questo è il punto e lo stato dell'arte a tutt'oggi.
Consigliere Fedi.
Poi voglio precisare che la lettera all'ASL e l'ha fatta il sottoscritto a nome, glielo dico chiaramente, a nome all'atti della, probabilmente l'ha fatta dopo che è arrivata la comunicazione mia, probabilmente, perché io l'ho fatta 15 o 20 giorni fa, per cui lei se eventualmente ha seguito, e sabato agli atti, a protocollo c'era la risposta dell'ASL, la sua lettera io non l'ho vista a protocollo. Per cui sono stato il sottoscritto a inviarla, a specificarlo, spiegandogli tutto l'iter da un anno a questa parte, spiegandogli anche. Per cui lei ha detto un'inesattezza, perché io quella denuncia all'ASL l'ho fatta io. Va bene, sicuramente sarà successiva alla mia. Comunque non mi ha risposto alla domanda. Io chiedevo quali erano i motivi per cui lei è stato un anno fermo. Non ha risposto a questa domanda, provo a darla io la risposta, se permette. Provo a darla io. Allora, e non poteva darla questa qui. L'amministrazione comunale, se il Presidente me lo consente, può darsi sfuori io qualche minuto. L'amministrazione, per risolvere il degrado dell'area in quell'area, intende acquisirla per destinarla a verde pubblico e a parcheggio. E per raggiungere questo scopo intende permutare quest'area con un'area di proprietà comunale posta davanti all'inceneritore. Ma di questo parleremo in modo esaustivo in fase di discussione del POC, cioè del regolamento urbanistico, visto che su questo punto il nostro gruppo consiliare ha presentato un'osservazione in merito. Di questa permuta ne trarrà un forte vantaggio economico il soggetto privato che acquisirà l'area, per poi permutarla con quella di proprietà del comune, che si troverà in tasca, senza corpo ferire, una plusvalenza di alcune centinaia di migliaia di euro. La causale di questa permuta è lo stato di degrado in cui si trova quell'area, e se fosse bonificata dall'amianto verrebbe a mancare l'aggravante del pericolo per la salute pubblica, che per la verità anche in quest'anno non ha interessato per niente l'amministrazione. Rimarrebbe, è vero, lo stato di degrado, ma in assenza del pericolo per la salute pubblica si potrebbe aspettare tranquillamente che il prezzo diminuisca, o addirittura che la curatela ceda l'area al comune per un prezzo simbolico, come è successo in tante altre aree d'Italia, visto che tale area si trova in una zona ad alto rischio idraulico che ha uno scarso o addirittura nessun interesse commerciale. Il tutto si potrebbe fare senza fretta, una volta escluso il pericolo per la salute pubblica. Credo che questo sia il motivo per cui non è stata emessa nessuna ordinanza in merito, anche in presenza di un avvio di procedimento regolarmente comunicato alla curatela. Evidentemente l'amministrazione non ha nessun interesse ad aspettare che si configurino le condizioni, cioè la possibilità di acquistare direttamente l'area, e vuole acquisire subito l'area tramite una permuta che favorirebbe, come già detto, solo ed esclusivamente il soggetto privato. La curatela, dopo 4 aste deserte, ha bandito un'ulteriore asta il 24 gennaio prossimo, partendo da un valore di 270.000 euro. La prima, l'originale, era di 713.000. Già a queste condizioni, tenendo anche conto delle spese inerenti per la demolizione degli edifici presenti nell'area e per la costruzione dei parcheggi previsti, che erano a carico del soggetto cedente, il costo complessivo dell'operazione sarebbe sempre abbondantemente inferiore al valore dell'area di proprietà comunale di Via Topaci, che, certificato dall'Agenzia delle Entrate, è di dai 640 ai 650 mila euro, e quindi più conveniente per l'ente rispetto alla permuta prevista dal POC adottato. Mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della risposta, perché non c'è stata nessuna risposta. Ha ripetuto quello che aveva detto un mese fa, il 2 di settembre, quando ho presentato la prima. Grazie.
Punto 3. Interpellanza presentata dal gruppo consigliare Centrodestra Unito per Montale ad oggetto gestione dell'indennità di disagio ambientale dopo i chiarimenti comunicati dal lato Toscana Centro. Di nuovo Fedi, vero?
Sono sempre io. Allora, premesso che il lato Toscana Centro, in risposta ad una richiesta fatta dal sindaco, Per avere un'interpretazione autentica del periodo contenuto nella deliberazione consortile numero 3 del 2011, con la quale venivano omogeneizzate le varie indennità ambientali presenti nelle precedenti comunità di ambito provinciali, oppure le ex ATO 5, 6 e 10, in questa risposta riporta che tale indennità era destinata ai comuni sede di impianto e o a quelli comunque soggetti a ricadute ambientali conseguenti all'attività dell'impianto, e ha precisato sempre in questa risposta che le indennità di disagio ambientale potranno essere destinate esclusivamente ai comuni destinatari dei flussi di rifiuti, ovvero ai comuni sede di impianto, cioè nel nostro caso al comune di Montale, ma che resta nella facoltà dell'amministrazione comunale attivare rapporti convenzionali con i comuni limitrofi attraverso i quali eventualmente gestire l'indennità di disagio ambientale spettante esclusivamente, ripeto, al Montale. Ricordate che nell'ultimo consiglio comunale del 12 settembre il nostro gruppo consiliare ha presentato una interpellanza per sapere, vista la risposta del lato sopra sinteticamente riportata, se l'amministrazione comunale di Montale era intenzionata a destinare ai comuni limitrofi una quota dell'indennità di disagio ambientale spettante, secondo l'interpretazione autentica del direttore del lato, esclusivamente al nostro comune, che l'assessore al bilancio, dottor Dogli, rispondendo alla nostra interpellanza, ha dichiarato che in data 21 agosto il sindaco ha provveduto a convocare formalmente i sindaci dei comuni di Agliana, Quarrata e Montemurlo, e domani, che sarebbe stato il 13 di settembre, avverrà un incontro con queste amministrazioni avente ad oggetto proprio l'argomento in questione. Io voglio chiarire che l'intenzione rimane, come anticipato in precedenti discussioni sul medesimo argomento, e lo testimonia l'incontro di domani, di coinvolgere i suddetti comuni, facendo tuttavia salva e facendo ben presente quanto precisato e vincolato tramite interpretazione autentica fornita da ATO o da ulteriori approfondimenti. Interpelliamo l'assessore al bilancio o il sindaco per conoscere quanto è stato deciso in tale riunione e in particolare se l'amministrazione comunale di Montale ha destinato ai comuni limitrofi soggetti a ricadute ambientali dovute all'inceneritore una quota dell'indennità di disagio ambientale che arriverà al comune di Montale e in tal caso indicare le percentuali o gli importi destinate a ciascun comune limitrofo. Grazie.
Risponde l'assessore Logli a questa interpellanza.
Sì, confermo che il giorno successivo a quanto comunicato nel precedente Consiglio Comunale si è svolto un incontro a cui erano presenti i sindaci dei comuni di Montale, Agliana, Quarrata e Montemurlo. In quell'incontro il sindaco ha coinvolto, come avevo annunciato nel corso del Consiglio della sera precedente, i sindaci dei comuni limitrofi, ma come anche precisato nella stessa dichiarazione al Consiglio, ha fatto presente quelli che sono i vincoli e le precisazioni arrivate con l'interpretazione autentica fornita dal direttore di ATO Toscana Centro e ha quindi annunciato ai sindaci lì presenti l'intenzione di trattenere interamente al comune di Montale l'indennità di disagio ambientale, perché come quanto chiarito e riletto anche nella presente interpellanza viene giudicata come esclusivamente e interamente spettante al comune in cui ha sede l'impianto. Di fronte a questa intenzione che è giunta da parte del sindaco di Montale, il sindaco ha consentito, di fronte alla richiesta degli altri sindaci lì presenti, di fronte ad eccezioni che sono state rilevate, di fornire una ulteriore richiesta di approfondimenti al direttore di ATO Toscana Centro, che dovrebbe essere in fase di invio in questi giorni. Voglio precisare che alla luce degli atti e di quanto ad oggi disponibile, l'intenzione dell'ente è quella di trattenere l'intera indennità di disagio ambientale. La richiesta intende appunto eliminare tutti quegli elementi che possano suscitare dubbio rispetto a quell'interpretazione che ad oggi è stata fornita.
La parola al consigliere Fedi.
Ringrazio l'assessore, sono soddisfatto della risposta. Era un provvedimento che ho sempre auspicato sin dal febbraio o marzo di quest'anno in varie interpellanze e in varie mozioni. Non ritengo che fosse necessario richiedere un'ulteriore precisazione, perché in quella nella risposta data, nell'interpretazione autentica data dal direttore dell'AUFO è molto chiara e riporta anche una, ora cito a memoria, una delibera del Consiglio regionale in merito che praticamente va nella stessa linea della risposta dell'ATO, anzi il direttore dell'ATO risponde anche riferendosi proprio a questa delibera del Consiglio regionale della Toscana. Sono soddisfatto, grazie.
Allora passiamo ora al punto 4, approvazione bilancio consolidato esercizio 2017, illustra l'assessore Logli.
Sì, ci troviamo questa sera ad approvare questo atto che innanzitutto mi preme far presente al Consiglio che ha come scadenza, che è fissata di legge, il 30 settembre di ogni esercizio. Quindi naturalmente da parte del sottoscritto preme innanzitutto far notare questo ritardo e comunque far presente come la priorità da parte nostra sia stata quella di approvare di giunta questo provvedimento e lasciare anche il tempo utile all'analisi da parte del Consiglio per anche approfondire quanto vi potesse emergere. Il provvedimento in esame ha ricevuto il parere favorevole del revisore dei conti, di dottoressa Susanna Corsini, che si scusa di non poter essere qui stasera e quindi poter fare la conoscenza del Consiglio, ma per le avverse condizioni meteo non è potuta essere qua, però ci teneva anche a portare i propri saluti al Consiglio Comunale. Per riepilogare il presente atto, l'atto viene introdotto da pochi anni, in particolare viene normato attraverso il decreto legislativo 126/2014 che è andato a modificare l'articolo 233 bis del TUEL e viene applicato quanto previsto nell'allegato 4.4 del 118 del 2011. In base a questi riferimenti normativi viene innanzitutto individuato quello che è il cosiddetto perimetro di consolidamento, ovvero quell'area in base alla quale è necessario fornire quelle apposizioni contabili che portano a un consolidamento dei dati di bilancio. Quindi con la deliberazione numero 133 del 26 settembre scorso, la Giunta Comunale ha preliminarmente individuato enti, aziende e società che vanno a comporre il gruppo amministrazione pubblica e quelle che sono state comprese nel presente provvedimento sono appunto il Consorzio Società della Salute Pistoiese, CIS S.p.A., SPES S.p.A., CONSAG Servizi Comuni e COFIT. In base alla documentazione che è stata fornita, si è provveduto a effettuare un consolidamento per metodo proporzionale dei dati di bilancio che sono stati lì compresi. La deliberazione che ha preceduto l'analisi in commissione bilancio è avvenuta sempre in data 26 settembre attraverso la deliberazione numero 134. Con il presente atto si va a determinare un risultato negativo di esercizio di circa 10.000 euro, mentre si determina un patrimonio netto per quanto riguarda lo stato patrimoniale consolidato di circa 20.835.000 euro. Quindi quanto emerso all'interno del presente provvedimento risulta allegato nei documenti che sono parte integrante dell'atto, in particolare il conto economico consolidato e lo stato patrimoniale consolidato sia nella parte attiva sia nella parte passiva, oltre che in quello che sono i chiarimenti forniti nella relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa. Non essendoci difformità in particolare di metodo di consolidamento, quelli che sono i chiarimenti vanno appunto in particolare a chiarire eventuali risultanze ed evidenze di bilancio, ma per quanto riguarda la tecnica contabile si è provveduto a uniformare il metodo in base a questo criterio. Chiedo dunque l'approvazione del presente atto al Consiglio Comunale.
Allora iniziamo la discussione, ci sono interventi su questo punto? Mi sembra che nessuno si faccia avanti, quindi allora passo alla dichiarazione di voto iniziando dal centrodestra.
Essendo un atto che diciamo sostanzialmente riepiloga i dati del mettendo insieme quelli che sono i dati del bilancio del Comune di Montale con i dati di bilancio delle società in cui c'è una partecipazione da parte del Comune, diciamo che il sostanzialmente è una lettura di dati che aggiunge poco diciamo, a quello che può essere la conoscenza effettiva di quello che conoscenza da parte del Consiglio, nel senso che è più come dire, una presa d'atto di quelle che sono le partecipazioni del Comune in altre società, quelli che sono eventualmente i risultati. Dovrebbe servire soprattutto diciamo, il bilancio consolidato a evidenziare quelle eventuali partecipazioni che magari o per un motivo o per un altro sono partecipazioni che danno dei risultati non strumentali diciamo, all'attività dell'ente o comunque magari sono aziende, ma diciamo, questo non vale tanto per il Comune di Montale, magari vale più per altre realtà. Comunque è più un documento di conoscenza che non un documento di, certamente non è un documento di programmazione, ma comunque insomma riporta anche quelli che sono dati del bilancio del Comune, bilancio sul quale il nostro voto è sempre stato contrario per le motivazioni che via via, sia in sede di presentazione del bilancio preventivo, delle successive variazioni, per cui il nostro voto anche in questo caso è un voto contrario.
Sinistra Unita.
Sì, anch'io ritengo che sia un atto formale, anche perché le partecipazioni del Comune di Montale su queste aziende partecipate sono sostanzialmente minimali. E l'unica un po' più grossa è CISE Servizi SRL, che tra l'altro è in liquidazione. Quindi io a questo punto il mio voto sarà quello di astensione, perché è un atto formale, sì, ma non porta in sostanza nessun capitolato per quel che riguarda il Comune di Montale.
Centro-sinistra.
Sì, in ogni caso comunque ha a che vedere col bilancio comunale, col nostro bilancio comunale, dunque pur essendo quasi mera conoscenza, pur avendo comunque anche dei risvolti sostanziali, il nostro voto è favorevole.
Allora, metto in votazione il punto 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi il Consiglio approva con 8 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto. Passiamo ora al punto 5. Articolo 175, decreto legislativo. 9 favorevoli, ripeto, il Consiglio approva con 9 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astenuto. Se ho fatto un errore mi scuso e rettifico con questa dichiarazione. Allora, dicevo, passiamo quindi al punto 5. Articolo 175, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Di nuovo illustra l'assessore Logli.
Siamo qui ad approvare invece una variazione al bilancio di previsione. Questa variazione di bilancio, i cui tratti essenziali ho provato a delineare e anche a approfondire in sede di commissione, intende in particolare raggiungere alcuni obiettivi che, oltre che a far presente, a soddisfare quei fabbisogni che si determinano nell'ultimo scorcio dell'esercizio, intendono anche andare a incrementare quella che è la dotazione finanziaria di alcuni servizi e alcune funzioni essenziali per quanto riguarda l'ente, in particolare per quanto riguarda le manutenzioni di varia natura che l'ente è in grado di mettere in atto. Per quanto riguarda la parte entrate, sintetizzo e provo a enucleare in breve quelli che sono gli elementi fondamentali che abbiamo avuto modo di approfondire più lungamente in sede di commissione. Sono l'incremento del recupero, della posta di recupero evasione IMU, che potete vedere all'interno della tipologia 101 del titolo 1 delle entrate. In particolare trovate come una posta importante, ma che è una posta presente tanto nelle entrate quanto nelle uscite, la dotazione che è stata fornita ai fini del censimento continuo della popolazione. Sia in questa sede fatto importante e che mi preme sottolineare, in particolare alla luce anche dell'atto che abbiamo in precedenza approvato, un incremento della previsione alla luce delle determinazioni di bilancio approvate da parte delle aziende partecipate, un incremento di circa 70.000 euro delle previsioni di entrata degli utili da aziende partecipate rispetto a quanto inizialmente previsto all'interno del bilancio di previsione. Per quanto riguarda le uscite, come ho avuto modo di accennare in precedenza, elementi importanti per quanto riguarda una diminuzione delle uscite, vi è in particolare una diminuzione alla luce di quanto fatto in maniera congiunta da più enti, una diminuzione della posta inerente ai premi di assicurazione che vede una diminuzione di circa 44.000 euro. Credo che questo sia un elemento importante, un elemento di merito, una diminuzione di spesa non congiunturale ma strutturale per quanto riguarda l'ente nei prossimi esercizi, e quindi credo che questo debba essere anche un elemento a cui dare un ben preciso valore aggiunto all'interno dell'esame di questo provvedimento. In particolare vi è un aumento di 15.000 euro per quanto riguarda un capitolo delle manutenzioni, vi è un ulteriore incremento di 15.000 euro per quanto riguarda un programma relativo alla manutenzione e riparazioni di parchi e giardini, un aumento di circa 27.000 euro per quanto riguarda quella che è la parte relativa alla viabilità e di circa 14.000 euro per quanto riguarda la parte relativa alla manutenzione straordinaria strade. Vi è, come annunciato anche in sede di commissione, una importante rettifica contabile per quanto riguarda le modalità in cui erano apposti alcuni capitoli del sociale, che trovano una differente collocazione contabile all'interno di questo bilancio di previsione, anche alla luce delle scelte di quei provvedimenti che la Società della Salute sta mettendo in atto. Torno all'inizio del mio intervento per far notare come, alla luce di quella posta di incrementi di entrate dovuto al recupero evasione IMU per un valore di 100.000 euro, aumenta anche la dotazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che vede un rispettivo e correlato aumento di 78.386,07 euro. Questo per dire come all'interno di questa variazione l'obiettivo preliminare importante fosse quello di andare a integrare capitoli importanti per le esigenze dell'ente in questo scorcio finale dell'anno e andare a variare quelle che erano le esigenze dei vari servizi all'interno delle rispettive dotazioni finanziarie. Alla luce di quanto in precedenza esposto e anche con il parere favorevole del revisore dei conti, chiedo l'approvazione del presente provvedimento di variazione del bilancio di previsione.
Allora, interventi su questo punto? Se non ci sono, allora si passa alla dichiarazione di voto, iniziando dal centrodestra.
Sì, allora, come detto dall'assessore, la variazione è stata esaminata approfonditamente in sede di commissione, diciamo che quasi ogni, almeno le voci più importanti sono state dettagliate dall'assessore, ci sono state spiegate e quindi diciamo che era stato un lavoro che è stato esaurito in sede di commissione. È chiaro che per quanto riguarda quelle che sono state le destinazioni delle maggiori somme che questa variazione presenta, sebbene siano state dettagliate, è evidente che poi per quanto riguarda la possibilità che viene dato ai consiglieri nella specifica lettura è difficile entrare in merito, perché anche questa nuova formulazione diciamo di bilancio, così come quella precedente, diciamo, non risponde a quell'obiettivo principale di chiarezza e di leggibilità dei bilanci, che comunque in qualche modo dovrebbe aiutare e dovrebbe essere possibile per ogni consigliere. Chiaramente non dipende dall'ente montale, ma dipende da quella che è una, diciamo, un intervento a livello normativo che ancora ad oggi non si è espresso forse nella maniera più corretta per quanto riguarda la stesura e la compilazione dei bilanci. Quello che ci sentiamo di dire è che è evidente che quando ci si riduce, diciamo, a novembre a poter rimpinguare, a poter ricaricare certi capitoli o programmi come oggi insomma vengono definiti, è chiaro che il tempo che rimane a disposizione poi per dare esecuzione a quei servizi anche che con questo ulteriore arricchimento di questa variazione oggi si va a fare, però diciamo che il beneficio che ne può trarre la comunità è soprattutto quando si tratta di spese correnti, spese magari che erano destinate appunto alla manutenzione di parchi, giardini, piuttosto che alla manutenzione in generale, è evidente che si arriva, come dire, un po' all'ultimo minuto, quando invece magari sarebbe stato opportuno e certamente più gradito e più fruito se questi capitoli avessero avuto la loro entità corretta e congrua fin dall'inizio. So che è difficile, perché chiaramente quando si va a fare un bilancio di previsione si cerca comunque di attenersi a valori quanto più prudenziali possibili, proprio per evitare il rischio che la coperta poi alla fine diventi sia corta rispetto a quelle che sono le esigenze, però devo in questa sede, proprio anche in virtù di quelle che sono state le considerazioni esposte dall'assessore a seguito dell'interpellanza presentata dal nostro gruppo in merito al ristoro ambientale, ecco, forse se fin dall'inizio, come era stato anche discusso o comunque sollevato in sede di predisposizione del bilancio di previsione, se quei 100.000 euro fossero stati destinati fin dall'inizio a quello a cui alla fine si arriva, perché quella doveva essere la destinazione ed aveva la sua logica sia per quanto riguarda le disposizioni normative, ma anche proprio la destinazione, la logica destinazione finale, probabilmente Montale avrebbe beneficiato o di migliorie e di certamente maggior decoro anche per quanto riguarda il verde pubblico nel corso dell'anno, oppure ne avrebbe potuto beneficiare per una, diciamo, riduzione di quello che poteva essere il carico della Tari, come più volte detto dal nostro gruppo nelle varie riunioni consiliari e attraverso anche vari atti e documenti presentati. Per tutto questo, diciamo, sostanzialmente ci sono delle operazioni che raccolgono il nostro consenso, se non altro l'operazione importante di risparmio da un punto di vista delle...
Il capogruppo, la pregherei di fare la dichiarazione di voto perché erano 3 minuti e sì, lei le ha passati.
Proprio per questo, diciamo, in questo caso il nostro voto non è contrario ma è di astensione. Grazie.
Sinistra Unita.
Sì, come ha spiegato l'assessore nella commissione, ovviamente qui ci sono dei passaggi che riguardano la variazione del bilancio. Alcune che tendono a portare dei vantaggi per l'amministrazione, altre che sono maggiori spese. E di conseguenza è come se ci fosse un po' un passaggio da una spesa a un'altra, da un capitolo a un altro. Per cui noi siamo ovviamente contrari a quel che riguarda il discorso del bilancio dell'amministrazione. In questo caso sono variazioni che riguardano un bilancio già approvato dal Consiglio, per cui il voto è di astensione.
Centro-sinistra.
Sì, grazie. Ovviamente accogliamo con favore questa variazione, il fatto che si sia andati a integrare capitoli importanti al momento di una reale variazione delle esigenze dei vari esercizi, considerato anche che precedentemente non sono, diciamo, state appurate delle carenze, per cui appunto accogliamo favorevolmente anche la prudenza e l'oculatezza nel momento in cui si va a fare una variazione, nel momento in cui si ha una reale disponibilità per farla. Il fatto che vengano appunto soddisfatti gli esercizi, che siano state fatte delle variazioni anche in uscita per quanto riguarda la questione anche dell'assicurazione, quindi, come diceva l'assessore, una scelta strutturale anche per gli anni a venire, e che insomma ci sia questa ulteriore dotazione finanziaria per quel che riguarda la manutenzione a vario titolo. Il nostro voto, ovviamente, essendo stato sempre favorevole, lo è anche stavolta, e comunque nella favorevolezza che la prudenza abbia portato a questa variazione nel momento in cui appunto ve ne era la possibilità e nello studio finale di quelle che fossero le risorse dell'ente.
Pongo in votazione quindi il punto 5 dell'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi il Consiglio approva con 9 voti favorevoli e 4 astenuti. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Favorevoli per eseguibilità dell'atto? Grazie. Contrari? Astenuti? Quindi immediatamente eseguibile. Passiamo ora al punto 6. Autorizzazione alla cessione gratuita delle aree di proprietà comunale per la realizzazione della cassa di laminazione sul fosso della Badia nella frazione di stazione di Montale. Prima di dare la parola al sindaco, ringrazio Giacomo Vivona, che è presente al Consiglio Comunale, che se interverrà se necessario per dettagli tecnici sulla questione. Quindi prego il sindaco di illustrare.
se con questo atto si porta e si chiede al Consiglio Comunale di autorizzare la cessione a titolo gratuito alla Regione Toscana di una porzione di terreno di un complessivo di metri quadri 37.220 di proprietà comunale, l'acquisizione era stata fatta nel 2017, è passata di Consiglio Comunale, quest'atto si rende necessario affinché la Regione Toscana, Piano Civile, che ha affidato al Consorzio Medio Valdanno la progettazione e l'esecuzione dei lavori della cassa di laminazione. Questo è il 60% del terreno necessario alla realizzazione del totale della cassa d'espansione. Ci sono già state tre conferenze di servizi, per cui si va verso la progettazione esecutiva e poi gara e appalto dei lavori. Come sapete, l'abbiamo già discusso al Consiglio Comunale, proprio per andare anche all'acquisizione dei terreni, che fu fatto con atto notarile nel giugno 2018, trascritto nel luglio 2018, e questo è l'atto che serve alla disponibilità dell'area. Senza la disponibilità dell'area non si può andare con la progettazione esecutiva e tutto quello che ne consegue. Tralascio di dire, però, come tutti sanno, questa è un'opera davvero importante per la mitigazione del rischio alluvione nella frazione di stazione, in modo particolare per il reticolo minore, perché mitigherà il rischio alluvione in riferimento al posto della badia e al posto dei mulini. Per cui ormai è tracciato, perché una volta ceduto l'area alla Regione Toscana ci sarà tutta la procedura affinché, come è stato detto in una conferenza, in una riunione anche a Villa Smilea, nella primavera estate del 2020 si pensa, Genio Civile e il Consorzio hanno dichiarato che i lavori dovrebbero essere finiti. Se pensiamo ai problemi che purtroppo questi cambiamenti climatici ci pongono davanti, oggi stesso, ieri, in diversi posti d'Italia c'è stato dei problemi non indifferenti. Siamo in questo momento ad allerta arancione, speriamo che tutto passi, ma insomma questa è un'opera importante che da tanto tempo si aspetta alla frazione di stazione, e dobbiamo essere tutti quanti, io il Consiglio Comunale tutto, l'amministrazione, ma anche il Consiglio Comunale tutto, che si arrivi finalmente alla realizzazione di quest'opera. Questo atto è la richiesta di autorizzazione dal Consiglio Comunale affinché si possa accedere a titolo gratuito quest'area di 37.220 alla Regione Toscana affinché si possa procedere sulla progettazione e poi alla realizzazione. Per eventuali aspetti anche tecnici, ne abbiamo discusso anche in commissione, comunque ringrazio il geometra Livona, il funzionario dell'urbanista dell'edilizia privata, che è qui a disposizione. Chiedo al Consiglio Comunale l'approvazione di quest'atto.
Chi desidera intervenire su questo? Consigliere Fedi.
Allora, sicuramente quando un Consiglio Comunale va a approvare un provvedimento che permette di realizzare un'opera importante come la cassa di espansione alla stazione, anche l'opposizione è soddisfatta. Anzi, in questo caso è particolarmente soddisfatta, in quanto con questo provvedimento si va a concludere un percorso da noi iniziato nel precedente mandato con l'approvazione della variante numero 1 del regolamento urbanistico e successivamente delle norme attuative per i singoli interventi. Infatti, proprio le norme tecniche di attuazione all'articolo 84,6.10, tra le condizioni specifiche per la realizzazione del piano attuativo previsto in quella specifica zona, soggetta all'edificazione, cioè ai lavori in quella zona, alla cessione al Comune delle aree destinate alla realizzazione del primo modulo della cassa di espansione, come identificata con apposito perimetro nelle tavole del regolamento urbanistico. Ricordo anche, se la memoria non mi inganna, che questo provvedimento fu approvato solo dalla maggioranza, perché i consiglieri, se non ricordo male, della loro opposizione, attuale maggioranza, Lulli e c'era Monteforte, al momento del voto uscirono, in quanto probabilmente non si sentivano, votando a favore, avrebbero avallato il nostro operato, votando contro sarebbe stato sicuramente un voto impopolare. Oggi, senza quel terreno, non saremmo qui a parlare di progettazione e realizzazione della cassa di espansione. Ebbene, l'attuale maggioranza ha votato contro quella variante che assicurava l'acquisizione gratuita dei 37.000 metri quadri di terreno da destinare alla realizzazione del 60% della cassa di espansione, lo stesso terreno che, dopo essere diventato di proprietà del comune, ora ci apprestiamo a cedere gratuitamente alla regione. A scanso di equivoci ricordo che la prima lettera di impegno del proprietario dell'area, con cui si impegnava a cedere gratuitamente i 35 o 37 mila metri quadri, è del 31 ottobre 2013, il protocollo 18649, immediatamente dopo il Consiglio Comunale aveva adottato il piano attuativo RU8 e successivamente lo approvasse. Anche in questo provvedimento l'adozione e successiva approvazione del piano attuativo è stato un atto importante, fatto nell'assoluto disinteresse dell'allora minoranza di centro-sinistra, in quanto in questo provvedimento, con questo si assoggettava gli attuatori del piano di recupero a progettare l'intera opera e a eseguire gli argini e l'invaso con relative opere per il deflusso finale del primo modulo della cassa di espansione, cioè le opere strettamente indispensabili ai fini del funzionamento idraulico dell'opera. Era un grosso successo, il 60% della cassa di espansione fatta da privati ma sotto il controllo del genio civile, senza alcuna spesa per il comune. Oggi la legge regionale 80-2015 impone che la progettazione e la realizzazione di queste opere sia di competenza della regione o dei consorzi dei consorzi di bonifica, per cui il costo che il soggetto attuatore avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione della cassa dovrà essere monetizzato dal comune, e una volta incassata questa monetizzazione la girerà per propria scelta alla regione 40.000 euro. Non si tratta quindi di un'opera a totale finanziamento regionale, ma di un cofinanziamento, in quanto il comune interverrà con questi 40.000 euro e la cessione gratuita del terreno, che è un grosso importo. Il terreno dunque, con l'atto che andiamo ad approvare stasera, diventerà proprietà della regione al fine di permettere la realizzazione dell'opera da parte dell'ente attuatore, cioè il consorzio di bonifica Medio Valdarno, e permetterà di attenuare in modo sostenuto i disagi dovuti ai periodici allagamenti di una parte consistente della distrazione. Siamo molto soddisfatti di approvare questo atto. Grazie.
Ulteriori interventi, consigliere Pastorini.
Io bisogna che dica che ovviamente non facevo parte della passata amministrazione e sono arrivato a un certo punto a questa amministrazione. Se non mi sbaglio, quest'opera era già stata discussa in Consiglio Comunale, era stata approvata all'unanimità. Questo non è altro che un atto formale, che io penso che sia per un'opera che non è necessaria, che sia indispensabile, anche perché se proprio stamattina, se non mi sbaglio, è rimasto bloccato proprio il treno fuori di Montale perché c'erano dei problemi proprio alla stazione di Montale relativi a queste bombe d'acqua che vengono. E di conseguenza io non posso dire che sono d'accordo. Tra le altre cose, proprio in commissione, su esplicita richiesta mia, il geometra Vivona ha evidenziato che ci sono degli aumenti di spesa e io, proprio su mia richiesta, volevo sapere da chi è che doveva avere questi aumenti di spesa. È stato detto che gli aumenti di spesa sono dovuti al consorzio e di conseguenza non al comune, quindi il comune è quello che ha già speso per l'acquisizione del terreno, quello che darà come valore nel terreno è una cosa già spesa e già approvata nel Consiglio Comunale, che poi il consorzio si rifarà con la Regione per avere i rimborsi dovuti. Di conseguenza non posso che dire va bene e andiamo avanti.
Altri interventi? Capogruppo Scirè.
Sì, grazie. Come diceva il Sindaco, è un atto che serve alla disponibilità dell'area, è un atto formale sicuramente, ma anche un atto sostanziale, perché arriva a terminare un iter che, come anche il collega Fedi ha detto, viene da lontano, proviene da lontano. Ora, della bontà dell'opera ne conosciamo e ne siamo consci tutti. Penso sia logico e anche giusto ribadire quello che siano stati gli step storici e quant'altro. Io non facevo parte della scorsa minoranza, quindi non posso rispondere al titolo di quello che furono le scelte di allora. Ribadisco quella che è la scelta attuale della maggioranza, del gruppo al quale, insomma, che guido in questo consiglio, quindi assolutamente favorevole, e anche vista la necessità, e anche l'urgenza, che ormai, visto anche i cambiamenti climatici, il cambiamento, insomma, del territorio e quant'altro, che un'opera come questa in una frazione come stazione sia assolutamente necessaria.
Altri interventi? Allora, il Sindaco ha diritto alla replica.
Brevemente ringrazio tutto il Consiglio Comunale che si è espresso in modo favorevole riguardo a quest'atto. Ho ascoltato il consigliere Fede, in cui si è dichiarato soddisfatto di tutto questo iter. Posso dire al consigliere Fede che io mi sento doppiamente soddisfatto, perché in qualche modo la maggioranza è stata partecipe anche di tutti questi finanziamenti che la Regione Toscana ha stanziato per questa opera. Si parla di oltre 1 milione di euro di finanziamento, per cui doppiamente soddisfatto come maggioranza, perché era uno dei tanti punti del mio mandato, del nostro mandato, del programma elettorale, che alla fine vedrà compimento, perché non era una cosa da poco, era una cassa di laminazione che avrebbe quantomeno mitigato i problemi di cui parlavo prima, di rischio alluvione. Per cui doppiamente soddisfatto per il lavoro svolto, per in questo caso, per questa particolare opera, e mi auguro che i tempi procedano come ci è stato riferito, sia nelle conferenze dei servizi, sia nelle dichiarazioni pubbliche, sia dalla Regione Toscana, sia dal Consorzio Medio Valdarno.
Sarebbe previsto ora un secondo giro di interventi, se c'è qualcuno che vuole intervenire, è il consigliere Fedi.
Semplicemente per dire che era doperoso da parte del sindaco portarla a fondo, e che i contributi della Regione, come ho già accennato in commissione, erano dovuti, perché il Comune di Montale era in grado di fare il 60% dell'opera, diciamo, non con fondi propri, tramite i privati, tramite i coso. È arrivata la legge 80 della Regione Toscana che assume il finanziamento, la progettazione e l'esecuzione delle opere idrauliche di terza categoria, e quella è un'opera di terza categoria, per cui il Comune di Montale non poteva più nemmeno fare quel 60% che avrebbe potuto fare con risorse proprie, diciamo, anzi c'era gente che gliela faceva per lui, per cui non vedo come la Regione poteva negare il finanziamento. Sarebbe stato una cosa assurda, assolutamente assurda, e forse nemmeno legale. Per questo, diciamo, sicuramente il sindaco si è attivato per avere quel finanziamento, vorrei stare a vedere, ma era un finanziamento dovuto, era un finanziamento. Grazie.
Altri interventi per il secondo giro? Allora il sindaco può replicare.
Ma io sinceramente non vedo questa contrapposizione di soddisfazione. se tu ti sei permesso di essere soddisfatto te, figurati se non mi permetto di essere soddisfatto che siamo riusciti a arrivare a compiere un'opera, almeno si è tracciato in modo definitivo il percorso, per cui non vedo questa contrapposizione. Mi posso permettere di dire, se era tutto così semplice e così facile, forse si poteva fare prima, come tante opere che andranno a compimento da qui e qualche mese. Grazie.
Allora passiamo alle dichiarazioni di voto, iniziando dal centrodestra.
Allora, l'ultimo atto, prima della dichiarazione di voto, l'ultimo atto per l'acquisizione di quel terreno è stato fatto nell'ultimo Consiglio Comunale che ho presieduto io, il 13 di maggio 2014. Questo è stato l'ultimo. Come potevamo andare avanti a farla? Come potevamo? Siete subentrati voi, giustamente l'avete dovuto ultimare voi. L'ultimo atto per l'acquisizione del terreno, anzi era per la progettazione dell'opera, è stata fatta il 13 maggio 2014. Comunque noi siamo soddisfatti e siamo favorevoli a questa cessione e il nostro voto è favorevole. Grazie.
Sinistra Unita.
Ma ovviamente, come sono stato favorevole nell'altro Consiglio Comunale dove si parlava di questa cosa, sono favorevole anche in questa occasione. Mi auguro soltanto una cosa, come ha detto il Sindaco, che vengano rispettati i tempi perché si possa portare a compimento l'operazione che, ridico un'altra volta, non necessaria ma indispensabile.
Centro-sinistra.
Sì, mi unisco alle ultime parole del capogruppo Pastorini, chiedo all'amministrazione attuale, così come a chi, a chi seguirà, che appunto venga monitorato il lavoro su questo territorio e per quest'opera. Ovviamente la soddisfazione di portare a compimento questo percorso e il nostro voto è favorevole.
Bene, allora mettiamo in votazione il punto 6 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva all'unanimità. Approviamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Atto immediatamente eseguibile. Punto 7. Proposta di deliberazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra Unito per Montale, ad oggetto proposta di modifica al regolamento del Consiglio Comunale.
Presidente, se fosse possibile chiederei al consigliere Fedi o comunque anche alla capogruppo di fare un attimo di incontrarci facendo capogruppo.
Conferenza capogruppo, sì, allora interrompiamo, sì, i lavori per, sì, fare la conferenza. Allora, in conferenza di capigruppo è stato deciso che il punto 7 viene momentaneamente sospeso perché è ripresentata la questione in commissione e poi sarà ripresentata nuovamente all'approvazione del Consiglio nel prossimo Consiglio Comunale. Quindi il Consiglio termina qui, sono le ore 21:25, auguro a tutti una buona serata.